ci ritroviamo in un momento particolare. Innanzitutto siamo nel pieno della novena del Santo Natale e quindi una preparazione che ci deve vedere impegnati non solo come pastori, ma anche come cristiani in attesa di accogliere ancora una volta Gesù. Nella nuova condizione in cui ogni Natale trova la nostra vita. E poi c'è questo momento speciale di ringraziamento a Dio per i 60 anni di sacerdozio dei due Don Gerardo, chiaramente Monsignor Pierro, non perché è il vescovo, ma perché credo sarà presente sicuramente, per lui c'è questa festa, però tutto il presbiterio si unisce intorno al suo pastore emerito e quindi in qualche modo gioisce anche del proprio sacerdozio e gioisce del sacerdozio dell'altro confratello che celebra altrettanto il 60°. Ecco, tra i due eventi grandi, il Natale e l'ordinazione e l'anniversario di ordinazione, sono stato un po' a lungo scettico. Infatti ho portato con me due possibilità, ce l'ho in borsa anche l'altra possibilità, cioè un brano che ci introduceva al Natale oppure un brano che è più nel nostro cammino di formazione, ecco, e di consolidamento continuo del nostro ministero, perché poi formazione significa anche consolidamento continuo del nostro ministero. E sinceramente, visto che c'è l'anniversario poi di Monsignor Pierro, ho optato per il secondo testo, cioè quello in cui noi, continuando il percorso di formazione di questo anno, cerchiamo di rendere sempre più sicura la risposta alla nostra vocazione e quindi la coscienza del nostro sacerdozio, del nostro ministero sacerdotale. Già questi tre passaggi andrebbero spiegati: vocazione, sacerdozio, ecco, ministero sacerdotale, ma credo che le voglio solo sottolineare, ognuno poi prenda per la propria vita quale dei tre momenti va più sottolineato. Consolidare la risposta alla vocazione, prendere sempre più coscienza del dono grande ricevuto che è assegnato definitivamente alla nostra vita, il sacerdozio ministeriale, e poi anche il ministero sacerdotale, come noi, ecco, stiamo trasformando quotidianamente in servizio al popolo di Dio il dono che ci è stato fatto. E queste tre cose le presento alla riflessione personale. Personalmente in questo momento, per me, io penso di più alla terza condizione. Come sto vivendo il ministero sacerdotale che mi è stato donato anche nella sovrabbondanza poi dell'Episcopato. Prima scherzando Don Luigi diceva: hai finito il rodaggio. E io ho detto: quando la macchina finisce il rodaggio si scoprono i difetti. Quindi, e questo capita, adesso capiterà pure a me, quindi il rodaggio vengono fuori i difetti del modo con cui svolgo il mio ministero o cerco di svolgere il mio ministero. Però personalmente, tra le tre opzioni che presento a voi, per me mi fermo più sulla terza in questo momento della mia vita. Il brano che ho scelto, vedete, è il capitolo 5 della seconda lettera ai Corinzi, un testo molto noto, in cui emerge sempre di più la coscienza dell'Apostolo. Tutta la seconda lettera ai Corinti è una lettera con cui dovremo continuamente confrontarci, perché lì viene fuori la coscienza apostolica di Paolo e in quella coscienza apostolica si può continuamente rispecchiare la nostra coscienza ministeriale. C'è tutto in quella seconda lettera per poter continuamente specchiare la nostra coscienza ministeriale, non solo il nostro ministero, ma la nostra coscienza ministeriale. E allora ho preso questo capitolo perché qui vedo proprio Paolo che prende in mano la sua coscienza di apostolo, noi di sacerdoti, e prendendola in mano la pone di fronte a Dio. Ma mentre la pone di fronte a Dio, egli sa che, lo vedremo in un passaggio molto forte del capitolo, egli sa che la verità di cui deve preoccuparsi non è solo di fronte a Dio, ma è di fronte al suo popolo. Il suo cuore deve essere libero, vero e sincero davanti al suo popolo, perché egli vede più difficoltà a presentarsi veri di fronte al popolo che a ritrovarsi veri di fronte a Dio. Se una maschera la mettiamo, sappiamo bene che la mettiamo di fronte al nostro popolo. Di fronte a Dio o lo lasciamo cadere o cade da sola. E quindi la coscienza interiore dell'apostolo, che riesce a fare questo equilibrio tra lo stare davanti a Dio, e gli ci riesce in maniera abbastanza perfetta, non so, per noi c'è la stessa cosa, dello stare davanti a Dio e dello stare davanti al popolo di Corinto, davanti a questa chiesa di Corinto. Però questa coscienza, nella sua verità, si trova continuamente a vivere nella tensione tra il già e il non ancora. E qui il titolo non l'ho messo perché Monsignor Piero fa 60 anni, e quindi il già e non ancora di uno che fa 60 anni di messa può avere un segno, mentre di chi ne ha fatti 5 ha un altro segno. Non la prendete in questo senso, l'ho voluto chiarire prima, no? Tanto Monsignor Piero non c'è nemmeno, quindi siamo ancora più liberi. Ma è il problema di trovarsi continuamente a prendere coscienza del proprio ministero senza mai venir meno a questa tensione del già e non ancora. Il già e non ancora del nostro ministero e il già e non ancora di quello che è appunto il nostro incontro con il Signore che viene nel Natale, ma viene anche nella definitività della nostra vita, o nel compimento della nostra vita. E andiamo al testo, se qualcuno vuole venire a leggere, lo leggerò io stesso, ma se qualcuno presta la voce forse è meglio così. C'è qualche giovane sacerdote che vuole leggere? No, devo col microfono, se no giustamente non... C'è il diacono, c'è il diacono, eh? C'è il diacono, vieni diacono, vieni.
Sappiamo infatti che quando sarà distrutta la nostra dimora terrena, che è come una tenda, riceveremo da Dio un'abitazione, una dimora non costruita da mani d'uomo, eterna nei cieli. Perciò in questa condizione noi gemiamo e desideriamo rivestirci della nostra abitazione celeste, purché siamo trovati vestiti, non nudi. In realtà, quando siamo in questa tenda, sospiriamo come sotto un peso, perché non vogliamo essere spogliati ma rivestiti, affinché ciò che è mortale venga assorbito dalla vita. E chi ci ha fatti proprio per questo è Dio, che ci ha dato la caparra dello Spirito. Dunque, sempre pieni di fiducia e sapendo che siamo in esilio lontano dal Signore finché abitiamo nel corpo, camminiamo infatti nella fede e non nella visione, siamo pieni di fiducia e preferiamo andare in esilio dal corpo e abitare presso il Signore. Perciò, sia abitando nel corpo, sia andando in esilio, ci sforziamo di essere a lui graditi. Tutti, infatti, dobbiamo comparire davanti al Tribunale di Cristo per ricevere ciascuno la ricompensa delle opere compiute quando era nel corpo, sia in bene che in male. Consapevoli dunque del timore del Signore, noi cerchiamo di convincere gli uomini. A Dio, invece, siamo ben noti, e spero di esserlo anche per le vostre coscienze. Non ci raccomandiamo di nuovo a voi, ma vi diamo occasione di vantarvi a nostro riguardo, affinché possiate rispondere a coloro il cui vanto è esteriore e non nel cuore. Se infatti siamo stati fuori di segno, era per Dio; se siamo assennati, è per voi. L'amore di Cristo infatti ci possiede e noi sappiamo bene che uno è morto per tutti, dunque tutti sono morti. Ed egli è morto per tutti perché quelli che vivono non vivono più per se stessi, ma per colui che è morto e risorto per loro. Così che non guardiamo più nessuno alla maniera umana. Se anche abbiamo conosciuto Cristo alla maniera umana, ora non lo conosciamo più così. Tanto che, se uno è in Cristo, è una nuova creatura. Le cose vecchie sono passate, ecco, ne sono nate di nuove. Tutto questo, però, viene da Dio, che ci ha riconciliati con sé mediante Cristo e ha affidato a noi il ministero della riconciliazione. Era Dio, infatti, che riconciliava a sé il mondo in Cristo, non imputando agli uomini le loro colpe e affidando a noi la parola della riconciliazione. In nome di Cristo, dunque, siamo ambasciatori. Per mezzo nostro è Dio stesso che esorta. Vi supplichiamo in nome di Cristo, lasciatevi riconciliare con Dio. Colui che non aveva conosciuto peccato, Dio lo fece peccato in nostro favore, perché in lui noi potessimo diventare giustizia di Dio.
Questo è il denso brano paolino, come sempre denso, e quindi invito a uno sforzo maggiore di attenzione, cercando di prendere alcuni passaggi del ricco testo. Non possiamo fare tutta la teologia e la spiritualità che è contenuta in questo brano, però facciamo alcuni passaggi che ci aiutino a prendere in mano il nostro io interiore, la nostra coscienza sacerdotale. Questo è, diciamo, l'orizzonte con cui guardare il testo, o l'angolatura da cui guardare il testo. Cosa ci aiuta a prendere in mano la nostra coscienza sacerdotale? L'io interiore del ministro, che si pone in tensione tra il già e non ancora, che riguarda la sua vita, ma riguarda poi i fratelli che gli sono stati affidati. I primi 5 versetti collocano l'ansia escatologica in collegamento con la piena valorizzazione della realtà umana. Ecco, tante volte noi prendiamo l'ansia escatologica solo come una fuga, un andare al di là, con piacere o con paura, con speranza o disperati. Ecco, l'ansia escatologica deve portare con sé, ecco, tutta la ricchezza della realtà umana. Anzi, l'ansia escatologica deve aiutarci a valorizzare sempre di più quello che Dio ha costituito per noi nella nostra natura, nella nostra condizione umana. La nostra dimora terrena, la nostra casa, come una tenda. E qui c'è un primo legame spirituale con il Natale del Signore, perché non dimentichiamo che siamo anche in questo clima natalizio, no? Allora, il Verbo si è fatto carne e ha posto la sua tenda in mezzo a noi. Ora, la tenda del Verbo incarnato raccoglie, come la tenda nel deserto, tutte le dinamiche delle tende degli uomini. E in queste dinamiche ce n'è una particolare, quella di dover essere continuamente riavvolta per essere piantata altrove. Questa disponibilità e anche prontezza a riavvolgere la tenda della nostra umanità per andare a posizionare altrove, ecco, fa in modo che questa ansia escatologica diventi un ritmo esistenziale. Perché forse la nostra difficoltà è proprio questa, nel vederci in una staticità e quindi in un essere così aggrappati a questa condizione, a questa realtà che il Signore ci ha dato, che a un certo punto il pensiero dell'oltre ci spaventa, ma il pensiero del cambiamento ci infastidisce. Se l'oltre ci spaventa, il cambiamento ci infastidisce. E quando pensiamo al cambiamento, tante volte lo pensiamo solo perché siamo in una situazione di insoddisfazione. E allora più che un cambiamento noi stiamo immaginando di essere altri. E quando il cambiamento nasce da una insoddisfazione, diventa poi via di alienazione. Il cambiamento che viene dall'insoddisfazione a un certo punto è alienazione. Siamo noi che ci vogliamo mettere fuori dalla condizione che Dio ci ha dato per un qualcosa che non sappiamo neanche noi cosa sia, purché ci troviamo oltre, purché ci troviamo altrove, purché ci troviamo in un altro posto. Quando vi ho dato le tre coordinate iniziali, no? Su cui confrontarci, attenzione che tante volte queste forme di trovarsi oltre potrebbero nascondere anche un desiderio terribile di essere fuori dal dono del sacerdozio, di trovarci in un'altra condizione che non è quella dell'essere sacerdoti. È una sollecitazione esistenziale che dobbiamo prendere in considerazione, perché a volte questo volersi trovare per forza in un altro posto, ma non solo come parrocchia, cerchiamo di capirci, proprio in un'altra dimensione, in un'altra parrocchia, con altri presbiteri come fratelli, con un altro vescovo, non lo so, ognuno poi ha le sue immaginazioni, significa voler uscire fuori forse proprio dal dono che Dio ci ha fatto. Allora, mettendo da parte queste possibilità di alienazioni che ci sono, ecco che noi dobbiamo abituarci a vivere questo equilibrio tra la tenda e l'avvolgere la tenda per andare oltre. Paolo fa riferimento anche all'avvolgere questa tenda per avere poi, come il Verbo incarnato, una dimora non costruita da mani d'uomo. Noi sappiamo che nel Verbo incarnato questa dimora non costruita da mani d'uomo si realizza sia nell'incarnazione e sia poi nella risurrezione. La lettera agli Ebrei questo è molto chiaro. Un corpo mi hai dato, dice citando il Salmo, capitolo 12 della lettera agli Ebrei, un corpo mi hai dato. Ecco, la presenza del Verbo incarnato con una tenda non costruita da mani d'uomo è il primo segno di quello che il Signore riserva in questa capacità di avvolgere continuamente la nostra tenda e saper andare oltre. Ma attenzione, nell'avvolgere questa tenda per andare oltre, noi non dobbiamo perdere nulla dell'umanità che il Signore ci ha dato. Nell'avvolgere la tenda dobbiamo perdere ciò che può essere il peccato, l'insoddisfazione, i condizionamenti di quel luogo o di quella condizione in cui ci siamo trovati, va bene, in cui ci siamo, ma quando avvolgiamo la nostra tenda per andare oltre non dobbiamo perdere nulla della nostra umanità. Perché questa tenda, pur costruita da mani d'uomo, è comunque un dono di Dio. E il valore di questa tenda costruita da mani d'uomo ci è proprio ricordata e in qualche modo anche affermato dal mistero dell'incarnazione. Quella tenda non costruita da mani d'uomo, ma che è vera carne, ridona dignità a questa nostra tenda costruita da mani d'uomo che è vera carne, anche se segnata dal peccato. Ma Paolo poi ci fa fare un altro passaggio in questo ritmo di piantare e togliere, in un continuo movimento che diventa, attenzione, un avanzare verso la terra promessa. Non è un movimento così che ruota su se stesso e siamo sempre al punto di partenza. No, è comunque un avanzare verso la terra promessa, tanto che arriviamo a quella condizione che egli sottolinea al versetto 3: noi gemiamo e desideriamo rivestirci della nostra abitazione celeste, purché siamo trovati vestiti e non nudi. Allora, entriamo in questo desiderio di un dono che viene dall'alto, ma questo dono che viene dall'alto ci è stato già concesso, perché quanti, e questo è il linguaggio paolino, siamo stati battezzati in Cristo Gesù, ci siamo rivestiti di Lui, di Cristo. E allora il desiderio dell'oltre è un desiderio che facciamo rivestiti di Cristo, in modo che quell'ultimo avvolgere la tenda per la terra promessa alla fine non ci debba trovare nudi, cioè carne mortale, ma ci debba ritrovare rivestiti di Cristo, cioè carne creata e redenta per l'immortalità. Ma sono queste fasi intermedie che devono preoccupare di più la nostra vita, perché quell'ultima fase, se ci ritrova vestiti, sarà come una consegna. Ora, Paolo è sempre pronto a quell'ultima fase, anche se a volte, ecco, ricordate la sua indecisione se entrare, rimanere o uscire dal corpo, no? Anche in quella sua indecisione, e poi dice è meglio che rimanga ancora con voi, in quella decisione non viene mai la prontezza per l'incontro finale. Allora, nella nostra coscienza sacerdotale, in questa tensione tra già e non ancora, il nostro io interiore deve continuamente elaborare la formula che noi usiamo nella liturgia eucaristica: annunciamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa della tua venuta. Quando noi agiamo in persona Cristi nella celebrazione dell'Eucaristia, ecco, in quel momento noi realizziamo la sintesi. Per cui è necessario che ci uniamo alla morte di Cristo, rivestiti di Lui, per essere pronti a partecipare al banchetto senza fine. Nella celebrazione eucaristica noi dobbiamo toccare continuamente questa sintesi. Spesso, e giustamente, si mette in risalto che noi nella celebrazione eucaristica dobbiamo in qualche modo seguire la disponibilità di Cristo a offrirsi, ed è giusto, la disponibilità di Cristo a donarsi, a farsi pane, mangiato, quanti libri di spiritualità di questi ultimi anni scritti su questa dimensione eucaristica del sacerdote. C'è qualcosa di più. Noi non dobbiamo soltanto essere lì pronti a rinnovare la nostra offerta, ma dobbiamo essere continuamente pronti alla sintesi. Alla sintesi che quel banchetto sia il banchetto definitivo, il banchetto celeste. Perché noi siamo rivestiti di immortalità. Qui faccio un azzardo, no, un azzardo qui è in sacramentaria, è molto discusso questo azzardo che io faccio, però io voglio proporlo perché questa sera ci tengo molto a risvegliare la grandezza della dignità sacerdotale. Cioè, non possiamo ringraziare il Signore per 60 anni di vita di un nostro fratello se non riscopriamo fino in fondo la grandezza del sacerdozio di Cristo, partecipato a tutti e partecipato in questa forma particolare che è il ministero ordinato. Sarebbe un celebrare solo la persona o un ringraziare solo per la persona. Noi vogliamo ringraziare, celebrare per la persona, ma vogliamo ringraziare e celebrare per il dono del sacerdozio ordinato, di cui noi siamo stati fatti in qualche modo oggetto e destinatari da parte del Signore. Ora, cosa voglio dire? Il nostro essere rivestiti di Cristo deve avere sempre questa veste battesimale e dell'ordinazione ministeriale. Noi siamo rivestiti di Cristo per il sacerdozio comune e per il sacerdozio ministeriale. Per noi trovarci nudi è già perdere la dimensione del sacerdozio ordinato. Come possiamo pensare di presentarci davanti al giudice che viene senza questa veste che ha con sé anche il tessuto dell'ordinazione sacerdotale? È chiaro che noi dobbiamo fare le stesse opere che fanno gli altri, non è che noi dobbiamo fare cose diverse dagli altri. Anche noi saremo giudicati sull'amore e sulle opere di misericordia, ma saremo giudicati sull'amore e sulle opere di misericordia che mi sono state poste di fronte come sacerdote. È questa dimensione che ci carica di responsabilità, per cui per noi scoprire la dignità non è scoprire un privilegio, ma scoprire la profondità e anche la tremenda responsabilità che noi abbiamo. Non possiamo presentarci nudi del nostro ministero sacerdotale. Quante espressioni a volte sciocche che si sono dette, si dicono ancora, no? Perché si confonde lo stile con la sostanza. Dire sono un prete laico. Vi invito a giudicare che significa. Se tu vuoi indicare uno stile non clericale, uno stile libero, uno stile che si mette a fianco ai fratelli, vabbè, ma lo stile, ma non la sostanza. Ecco il discorso di prima di una possibile alienazione dal dono ricevuto, una possibile alienazione dal dono ricevuto, che continuamente si rincorre. E questa alienazione dal dono ricevuto, che continuamente si potrebbe rincorrere, è dovuta alla prima dimensione che vi ho dato, una mai chiarita risposta vocazionale. È un mai chiarito discernimento vocazionale. Ma sempre un andare avanti per emozioni, per desideri, a volte anche perché non si sa più dove andare. È tremendo questo passaggio e questa tensione a cui noi siamo chiamati come sacerdoti, purché siamo trovati vestiti non nudi. Vorrei che sottolineaste questa espressione nella dimensione che ho cercato di dare adesso. Questo era il primo elemento dell'equilibrio dell'attenzione tra il genere non ancora, o se volete era anche il là di questo equilibrio, perché c'è una partenza in questo capitolo in cui Paolo dà il là a questa tensione, e qui veramente troviamo il là, nella dimensione della tenda costruita da mani d'uomo e in quella che ci attende non costruita da mani d'uomo, tra il valore della nostra umanità e la profondità e la grandezza della responsabilità a cui noi siamo chiamati nella condizione in cui Dio ci ha posto, la veste che ci ha dato per vivere, ecco, questo continuo cammino verso la terra promessa. Ognuno di noi ha una sua veste. Il secondo passaggio, ecco, dato questo là, dai versetti 6 a 10, l'Apostolo va a trovare, ecco, il punto dell'equilibrio. Dove sta? Sì, io ho dato questo punto dell'equilibrio adesso nell'essere trovati vestiti e non nudi, ma non basta, perché la vita ha una sua dinamicità, ha una sua anche fase di cambiamento e di condizionamenti. E tutto questo come facciamo a dire rimango aggrappato a questa veste che Dio mi ha messo nel battesimo o che Dio mi ha messo nel sacerdozio? Come affrontare la dinamicità dell'esistenza? Ecco, la dinamicità dell'esistenza va affrontata conservando la serenità fiduciosa. Non ho detto la fiducia serena, no, prima la serenità. Perché potremmo rischiare in questa tensione di vivere in un continuo travaglio interiore, spirituale e esistenziale. E il continuo travaglio chiaramente rende impossibile la vita a noi e agli altri. Il continuo travaglio, sapete come, che spia ha nel linguaggio comune nostro? Una spia purtroppo che è molto frequente in tutti quanti. Lasciami stare. Quando siamo un po' più buoni, diciamo, oggi lasciami stare, ma un po' alla volta quell'oggi scompare e c'è solo un continuo dire lasciami stare. Quando siamo all'inizio del travaglio diciamo oggi lasciami stare, oppure in questo momento lasciami stare, poi torna stasera, torna domani mattina. Poi arriviamo a un punto in cui non diremo né torna stasera né torna domani mattina, lasciami stare e basta. Allora la serenità. La serenità fiduciosa, certo, perché noi non possiamo essere sereni per carattere o per emozione. Noi siamo sereni per fede. Ma dobbiamo puntare alla serenità, che cerca la fiducia in se stesso, cerca la fiducia in Dio, cerca la fiducia in quello che il Signore ti ha dato da vivere. E allora questa serenità che cresce per fede trasforma le emozioni che abbiamo e sono belle nel desiderio di essere graditi al Signore. Allora questo deve essere il punto spirituale più alto da trovare, trasformare le emozioni in desiderio di fare ciò che è gradito al Signore. Perché l'emozione che non ha questo desiderio cerca di fare ciò che è gradito a me. E in questo modo l'emozione si carica ancora di più. Ma non è questo il punto della perfezione della vita cristiana. Cioè alimentare le emozioni con l'autosoddisfazione. Vedete che a lungo andare, alimentare le emozioni con l'autosoddisfazione, sono peccati allo stato puro. Sono peccati allo stato puro. Alimentare emozioni con l'autosoddisfazione. A tutti i livelli. In tutti i comandamenti. Non solo nel sesto, dove le emozioni che si alimentano con l'autosoddisfazione può essere evidente. Ma in tutte le sfere. Le emozioni che si alimentano di autosoddisfazione alla fine diventano peccato. Nascono come un bisogno della persona, va bene, ma poi diventano veri e propri peccati. Perché vai solo in quella direzione. E potremmo fare esempi ancora più gravi del sesto e del nono comandamento. Però li lascio alla vostra intelligenza. Invece a me preme, ecco, l'altra parte, cioè desiderio di ciò che è gradito al Signore. Il desiderio di ciò che è gradito al Signore mi libera dall'autosoddisfazione, che è qualcosa di più brutto dell'autoreferenzialità. Questa parola molto corrente oggi, no? Ma l'autosoddisfazione, se volete, è il cuore dell'autoreferenzialità. L'autoreferenzialità è la forma esterna, ma l'anima dell'autoreferenzialità è l'autosoddisfazione. Allora a me adesso interessa dire prima a me e poi a voi la positività. Ciò che è gradito al Signore è una continua uscita da se stessi. C'è un continuo impazzire e un continuo stare fuori di sé. Così ci prepariamo al passaggio che viene dopo di Paolo, no? Passaggio che ovviamente ci estranea da quello che potrebbe essere un nostro modo normale di vedere la condizione umana. Dice l'Apostolo in questo passaggio: perciò sia abitando nel corpo, sia andando in esilio, li mette l'attenzione, ma non ci torniamo più su questo, ci sforziamo di essere a Lui graditi. Quindi non ci sforziamo di trovare ciò che è autogradimento, ma ciò che è gradito a Lui. Ciò che è gradito a Lui, carissimi, non dobbiamo andare a trovare chissà dove. Ciò che è gradito a Lui è in quella veste che ci ha messo. Perché quella veste che ci ha messo non è una stoffa. Quella veste che ci ha messo è tutta fatta delle parole di grazia che sono uscite dalla sua bocca. Quindi quando noi diciamo rivestiti dell'abito della grazia, non diciamo una specie di aureola di santità che ci viene dal battesimo e che ci portiamo avanti un po' alla volta, e questa aureola a volte splende, a volte si oscura, poi alla fine splenderà finché ce la metteranno in testa quando ci fanno la statua. No, non è questa la situazione. La situazione è appunto di questa veste di parole di grazia che sono uscite dalla sua bocca e che costituiscono il vestito del battezzato. Non è una veste distintiva di stoffa, ma è fatta delle parole di grazia che sono uscite dalla sua bocca, perché quelle parole di grazia portano in sé il compiacimento di Dio, perciò gradite a Lui. Il compiacimento del Padre sta nel fatto che il Figlio dice le parole di grazia e le dice nella perfetta obbedienza. Lì è il compiacimento. Il Figlio in cui mi compiaccio è il Figlio che, ricordate, dovete ascoltare. Mi compiaccio io in Lui, ma voi lo dovete ascoltare, perché Lui è l'unico che dice parole di grazia che costituiscono l'obbedienza della sua esistenza. Allora ecco qui l'anelito propositivo e positivo di questa fase, non solo più soltanto rimproverarci eventualmente perché siamo autoreferenziali, lasciamo stare. Andiamo verso la grande proposta. E sulle nostre labbra potranno a quel punto esserci anche, a nostra volta, parole di grazia, a cui noi abbiamo prestato l'ossequio, l'obbedienza del nostro intelletto, della nostra volontà e delle nostre azioni. Ecco, allora, le opere gradite sono queste opere che vengono da questo travaso di parole di grazia, che finalmente arrivano anche a essere espressione della nostra esistenza. Il punto centrale, su cui poi terminiamo, è appunto i versetti 11-13, dove c'è questo uscire finalmente da sé. Ma è un'uscita da sé che ovviamente deve tener conto di due poli. L'io interiore dell'apostolo pazzo, fuori di sé, non traduciamo, giustamente perché il verbo è solo un uscire fuori da se stessi, e chi esce fuori da sé ovviamente mostra follia all'esterno, no? L'io interiore dell'apostolo pazzo per la radicalità del rapporto con Dio, delicato e ragionevole con le coscienze degli uomini. E su questi due approcci che io vorrei fermarmi un po' di più. Allora, radicale nel rapporto con Dio, senza schermo, ma delicato e ragionevole con le coscienze degli uomini. Tante volte noi capovolgiamo il rapporto. Cerchiamo delicatezza, ragione e giustificazione nel rapporto con Dio. E poi pretendiamo radicalità da parte dei nostri fratelli. Allora, se c'è una radicalità nella nostra vita, deve innanzitutto riguardare il nostro rapporto con il Signore. La prima verità è in quella radicalità nel rapporto con lui. Ma rileggiamo un attimo questi pochi versetti. Consapevoli dunque del timore del Signore. Allora qui si parte da un cammino di fede. Consapevoli dunque del timore del Signore, noi cerchiamo di convincere gli uomini. E qui c'è l'aspetto ministeriale dell'Apostolo che si avvicina alle coscienze dei fratelli e si avvicina con questo desiderio di portare che cosa? Non i suoi convincimenti, ma di portare quel timore di Dio che costituisce l'essenza della sua esistenza. Consiste nel portare quella fede nel Vangelo che ha cambiato completamente la mia vita. Allora noi dobbiamo preoccuparci non di come vivono i fratelli, ma dobbiamo preoccuparci di cosa diamo a loro. Non so se riesco a essere chiaro. Tante volte noi ci preoccupiamo di come vivono, di quello che fanno, e quindi ci soffermiamo lì. Ma quando ci poniamo seriamente la domanda e quando facciamo per quest'opera di persuasione? Quest'opera di persuasione non nasce da un'autorevolezza qualsiasi, nasce da quelle parole di grazia che in qualche modo devono passare anche sulle nostre labbra, che devono passare anche nella nostra testimonianza, che devono passare anche nella gioia di fare o di aver fatto, di voler fare ciò che è gradito al Signore. La forza di persuasione, ecco, non sta nello stigmatizzare gli errori dei fratelli. La forza di persuasione sta nel contenuto del nostro annuncio e della nostra testimonianza. Non so fino a che punto anche i nostri programmi pastorali si preoccupano di questa prima fase o si preoccupino molto di più di questa prima fase rispetto alla seconda, cioè di andare subito a segnare con la matita blu i difetti, gli errori e tutte le mancanze dei nostri fratelli o della comunità a cui il Signore ci ha inviato. Noi non siamo chiamati a correggere i compiti in classe. Noi siamo chiamati a fare il compito in classe, per usare un'immagine scolastica. Non siamo chiamati a correggere i compiti in classe, ma a fare il compito in classe. E allora l'Apostolo si presenta così, nel timore del Signore, quindi un cammino di fede molto denso, molto forte, radicale che sta facendo. E qui lui può dire, a Dio siamo ben noti. Dio conosce il livello della nostra fede, la profondità del nostro affidamento, la persuasione che noi abbiamo della sua rivelazione, della sua parola, perché poi Dio conosce fino a che punto noi siamo convinti di quello che annunciamo. Dio sa in questo momento di me quanto di quello che dico io sono veramente convinto e quanto devo dire per un dovere di predicazione. Signore lo sa, e la mia coscienza deve in qualche modo sempre stare lì, ecco un'altra tensione da lì già e non ancora, la mia coscienza deve stare sempre lì ad avvolgere la tenda di una presunzione raggiunta per andare in un'altra dimensione che non è la mia presunzione raggiunta. Io preparo sempre uno schema scritto quando dico queste cose, quando parlo, però poi mi rendo conto che mentre parlo devo avvolgere la tenda, perché sono tentato di attardarmi su qualcosa che è soltanto una mia elucubrazione, oppure che non va bene in questo contesto guardando i vostri volti. E devo, guardando i vostri volti, devo avvolgere la tenda, dico vai oltre, perché quello che stai dicendo non va. Io preparo la lezione, ce l'ho tutto preparato, però non posso leggere quello che ho preparato se non guardo i vostri volti. E mi accorgo quando posso piantare il chiodo, non in fronte, non in fronte a Don Mario, beh, almeno di fronte, no, c'è molto spazio, no? Ecco, mi accorgo quando posso piantare il piolo e quando invece devo andare ancora oltre, perché non va. Allora capite questo, se avviene in un momento di annuncio, quanto è importante che avvenga poi una programmazione pastorale, una programmazione parrocchiale. Se faccio qualcosa e la gente non viene, e non devo dire sono ingrati, devo dire avvolgiamo la tenda e facciamo un'altra cosa. Non dire sono ingrati perché ciò non vengono, non capiscono niente perché non vengono, vengono solo quando conviene a loro, questo diciamo. E con queste frasi noi facciamo la correzione del compito in classe. Vengono solo quando piace a loro, ble. Vengono per quello che conviene a loro, doppio ble. Facciamo i professori che correggono il compito in classe. E non facciamo il compito in classe. Allora il timore del Signore ci porta a questa, ecco, coscienza che si apre e dice in verità a Dio invece siamo ben noti. Ma poi dice, e spero di esserlo anche per le vostre coscienze. Spero di esserlo anche per le vostre coscienze. Ma quel verbo spero che fa la differenza, perché comunque c'è un desiderio di Paolo di essere chiaro davanti a Dio e chiaro davanti alle coscienze. Ma c'è sempre un travaso di questo desiderio di avere la stessa chiarezza che abbiamo davanti a Dio anche davanti alle coscienze di quella a cui noi siamo mandati e che in qualche modo aspettano da noi la parola della salvezza, in qualche modo, perché non siamo solo noi per fortuna a doverli salvare, non ci mancherebbe altro, no? Spero che la chiarezza che ho davanti a Dio possa averla anche di fronte alle coscienze. Però questa speranza, attenzione, qui è un passaggio molto delicato che voglio dare, questa speranza non riguarda solo lui, ma riguarda anche le coscienze. Cioè noi dobbiamo sperare che i nostri fratelli vedano finalmente la verità di noi stessi. Questa è molto bella per un ministro di Dio. Perché se io devo solo sperare di poter essere sempre così chiaro, così limpido, così trasparente che gli altri... Ecco, ah, quanto è bravo Don Pasquale, quanto è bravo Don Gerardo... No, non devo sperare questo, che io sia sempre così chiaro che... Ma devo anche sperare che quelle coscienze, ecco, si chiarifichino nel guardarmi. Che quelle coscienze si purifichino nel vedermi. Questa speranza, io direi certe volte, deve essere prima per loro e poi per noi. Prima per loro e poi per noi. Però vogliamo che ci sia quella chiarezza che ho davanti a Dio e che Dio ha di me. Per cui il primo giudice della mia vita è costituito dalle coscienze delle persone a cui io mi rappresento. A Dio tutto è noto, va bene, e quindi quando mi giudicherà perché a lui tutto è noto. Ma io desidero, spero, che il primo giudice della mia coscienza siano le coscienze delle persone a cui il Signore mi ha mandato. Questo è un filo d'oro per la responsabilità pastorale. È un filo d'oro per costruire la nostra responsabilità pastorale. Le coscienze dei miei fratelli che guardano la mia coscienza. Questo filo d'oro, guardate, Paolo lo intesse nella prima lettera ai Corinzi, capitolo 8, quando dice, no? Tu devi tener conto del fratello più debole. Devi capire come ti guarda il fratello più debole. Devi capire che reazioni ha il fratello più debole di fronte al tuo comportamento. Non devi dire, io sono chiaro. No, è colpa tua che mi vedi scuro. No. Mi riferisco al discorso delle carni immolate agli idoli. No, lo dice Paolo, non c'è niente di male mangiare quelle carni, perché io non credo nei sacrifici idolatrici. Quindi, oggi si direbbe, è carne a basso macello, costa pure poco, prendiamola. No, sei mio fratello debole, ecco, per il quale Cristo è morto, si scandalizza di quel mio comportamento libero, schietto, non mangerò mai più carne nella mia vita. Ricordate questo passaggio, no? Quindi a Paolo preoccupa veramente come è guardato e quali conseguenze sono nella vita dei fratelli per quello che essi vedono nella sua condotta. Cari amici, preoccupiamoci, quali sono le conseguenze dei nostri cristiani per quello che essi vedono nella nostra condotta. Preoccupiamoci. Non diciamo solo la mia coscienza è tranquilla davanti a Dio. Grazie, ha detto San Paolo, è ben nota davanti a Dio. Ma mo deve essere anche altrettanto chiara e nota davanti ai fratelli. Che poi, guardate, la misericordia che Dio ha con noi ce l'hanno anche i fratelli. Non è vero che i fratelli sono soli per condannarci. Quando essi vedono la nostra trasparenza, la nostra sincerità, anche la nostra fragilità viene accolta. Ma non possono tollerare, come non lo tollera Dio, che la nostra fragilità vada a nascondersi nella falsità. Non possono tollerare, fanno bene a non tollerare, se la nostra fragilità va a nascondersi nella nostra falsità. Rileggo questo passaggio di Paolo che è fondamentale. A Dio invece siamo ben noti e spero di esserlo anche per le vostre coscienze. Poi Paolo risale nel suo discorso apostolico e ministeriale e dice: non ci raccomandiamo di nuovo a voi, ma vi diamo occasione di vantarvi a nostro riguardo. Guardate, volete una spiegazione di questo passaggio? Che bello quando noi possiamo vantarci di avere Papa Francesco. Questa è l'esegesi più chiara di questo passaggio. Non voglio dire che bello quando i cristiani si possono vantare di avere un buon parroco o un buon vescovo, perché potrebbe sembrare troppo, come dire, autoreferenziale, come ci vuole. Però questo versetto di Paolo, del vanto a cui egli si riferisce, è quello che noi stiamo sperimentando in questa bella fase della vita della Chiesa. Potersi vantare del Papa. E non soltanto dover ubbidire perché è il Papa. Perché parliamoci chiaro, quando dobbiamo ubbidire perché è il Papa, troviamo tutte le scappatoie per fare di testa nostra. Ma quando ci dobbiamo vantare per il nostro Papa, credo che poi, non dico che ubbidiamo come... No, però perlomeno stiamo un po' più attenti, andiamo un po' anche più in crisi per certi nostri atteggiamenti. Solo una coscienza ormai incallita nel peccato può pensare di agire volutamente in contrasto con gli esempi che dà Papa Francesco. Solo una coscienza veramente incallita. Ah, tu parli di povertà e io sfoggio il lusso. Tu parli di disponibilità agli altri e io metto gli orari in cui sono comodo e gli altri se ne sta a casa loro. Chi arriva a questo non sta sfidando il Papa, sta sfidando la verità del suo sacerdozio. E volutamente non entro nella dottrina, entro negli stili di vita che egli ci propone. Perché se andiamo nella dottrina poi cominciamo a fastellarci, ma forse poteva dire in un altro modo. No, lasciamo stare un attimo la dottrina e le parenesi che vi fa, che sono interessantissime. Però andiamo allo stile di vita. Chi pensa di contraddire il Papa comportandosi volutamente in maniera contraria al suo stile o anche a quello che egli ci raccomanda, sta mettendo seriamente in crisi il suo sacerdozio. È chiaro che si vogliono vantare di me, ma non si possono vantare se io sono in questo stato. Che si devono vantare? e non vantarsi del proprio ministro, del proprio apostolo, significa qualche volta anche temere e essere incerti di fronte al Vangelo. E questa poi è la nostra responsabilità. Non è che devono avvantarsi nel senso umano, ma chi non può essere fiero del suo ministro, credo che avrà qualche difficoltà, qualche tentennamento di fronte alla pagina del Vangelo. Poi sarà lo Spirito a dare il colpo a quel cuore titubante, a dire vai oltre il tuo parroco, vai oltre il tuo vescovo, devi andare oltre, perché c'è un oltre più grande della sua meschinità. Essere vanto per la propria comunità. E qui viene la frase conclusiva. Se infatti siamo stati fuori di senno, era per Dio. Se siamo assennati, è per voi. Voglio chiarire questa frase che può essere poi tirata da una parte e dall'altra in maniera cristologica. Così è più facile. Allora, il figlio esce dal padre e uscendo dal padre, ecco, proprio perché si incarna, incomincia a mostrare la follia di un Dio che si fa uomo, per arrivare alla pazzia di un Dio che muore in croce. Però l'uscita dal padre non è solo l'uscita dal seno del padre, è l'uscita da una visione di Dio che non è quella del nostro Dio. Però egli che esce dal padre è pazzo, perché non può essere che sia il figlio e non può essere che Dio abbia un figlio, non può essere che il figlio uguale al padre si faccia uomo, che il figlio uguale al padre viva la condizione umana, che il figlio uguale al padre muoia sulla croce. Allora, questa lettura cristologica, dobbiamo capire che questo uscire fuori significa uscire fuori come è uscito il figlio dal padre, per mostrare la pazzia dell'amore di Dio. Ma questa uscita fuori, sempre seguendo Paolo, prima lettera dei Corinzi, capitolo 1 e capitolo 2, questa uscita fuori che è pazzia diventa la vera sofia, diventa la vera saggezza. Per cui dice, se siamo assennati è per voi. Il figlio che è venuto in mezzo a noi, pazzia, diventa la sofia. Diventa la sapienza. Quindi un assennati per voi non solo perché ci siamo messi a vostro servizio, è qualcosa di più, perché venendo poi in mezzo a voi in questa forma di follia, noi portiamo la sapienza di Dio in mezzo agli uomini. E portando la sapienza di Dio in mezzo agli uomini, portiamo in mezzo agli uomini la forza, la liberazione, la redenzione, la giustificazione, la santificazione, tutti i termini della cristologia paolina. E quindi guardiamo Cristo in questa frase, poi guardiamo Paolo e poi guardiamo le nostre uscite nella follia della croce quando sono diventate sapienza di vita per la nostra comunità.